Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Interviste dalla parte del torto.
Roberto Serafini è il nipote di Enza Venturelli, fidanzata di Cosimo Cristina, il primo giornalista ucciso dalla mafia. Buonasera, signor Roberto, benvenuto a Radio dalla parte del torto.
Buonasera, grazie di questa chiamata. Piacere poter parlare con voi.
Ho letto che lei ha pubblicato un libro che si intitola Vi racconto il mio Cosimo Cristina, partendo proprio dai racconti di sua zia Enza. Questo libro è nato su richiesta della signora, l'avete pensato insieme oppure è stata un'idea sua?
Allora, c'è da dire che mia zia, fin da quando ero piccolo, parlava sempre in famiglia questa storia del fidanzato che era stato ucciso dalla mafia, ma diciamo che per moltissimi anni poi la cosa è rimasta un po' così. Qualche anno fa, riparlando con mia zia, perché avevo già pubblicato un paio di libri, e quindi effettivamente lei ha ripreso a raccontarmi di nuovo la storia, e anche io, essendo poi diventato grande, ho chiesto a mia zia se mi potesse raccontare di nuovo per bene la storia, perché effettivamente era poco quello che ricordavo di lei. Quindi abbiamo cominciato a frequentarci un po' più spesso, e di là ha iniziato a raccontarmi per filo e per segno tutto quello che era il suo ricordo di questa storia d'amore. Appassionandomi poi sempre di più, le ho proposto quindi io di provare a scrivere un libro su questa loro storia. Quindi, frequentando la sua casa, ho potuto vedere tutti i suoi ricordi, ritagli di giornali, foto, tutto quello che aveva conservato in questi anni, e soprattutto le lettere che lui le scriveva. In questo momento le ho io a casa mia, che mia zia purtroppo è morta abbastanza recentemente, quindi queste lettere da cui poi ho potuto un po' ricostruire quella che era stata la loro storia, il loro primo incontro, la loro frequentazione. Ho potuto un po' ricostruire insieme ai racconti di mia zia e alle lettere, sono riuscito un po' a ricostruire tutta questa storia d'amore che poi è durata soltanto un anno e mezzo.
In tutto si sono frequentati un anno e mezzo, erano giovanissimi Cosimo e Enza.
Dall'agosto del 58, quando si sono incontrati per la prima volta, così per puro caso diciamo, e fino al maggio del 60, quando poi lui è stato trovato morto dentro alla galleria ferroviaria di Termini Imerese.
Certo, Enza Venturelli era siciliana ma viveva a Roma?
Era, sì, nata a Caltanissetta, si sono conosciuti a Caltanissetta perché lui faceva dei servizi giornalistici, quindi si muoveva un po' per le città, e quindi in quel periodo frequentava Cosimo un tribunale per seguire un processo a Caltanissetta. Non sono riuscito a capire effettivamente né mia zia si ricordava quale processo seguì. Non vorrei sbagliare, ma potrebbe trattarsi del noto caso della banda di Mazzarino, però potrebbe anche non essere quello. Il periodo più o meno è quello, perché la banda iniziò ad operare nel 57, quindi è probabile che nel 58 già ci fosse qualche cosa, ma di questo non sono sicuro, e poi vabbè, non è quello l'importante. L'importante è che lui andò a Caltanissetta per lavoro e entrò, diciamo, nel bar dove mi assicurava come cassiera, al Caffè Duomo, proprio alla piazza Garibaldi di Caltanissetta, la piazza principale. Oggi il Caffè Duomo non esiste più, e lei lavorava lì come cassiera. Lui entrò nel bar prendere un caffè, delle bevande, e rimase colpito da questa ragazza, 17-18 anni aveva all'epoca. Quindi sì, mia zia di Caltanissetta, ma nel gennaio 60 si trasferirono a Roma, quindi lei con le sorelle e la mamma trasferirono a Roma, dove poi vive per tutta la vita.
Per tutta la vita, sì. E so, ho letto insomma che se n'è andata nel 2018, quindi recentemente. Quanto era importante il ricordo di Cosimo Cristina per sua zia? Che cosa le raccontava? Lei come descriveva questo ragazzo?
Lei inizialmente, diciamo che fu molto colpita da questa figura, giovane uomo, con questo picchetto folto, questa voce chiara e squillante, questo modo di comportarsi educato, garbato. Fu molto colpita da lui, aveva degli occhi chiari, quindi il ricordo che lei mi ha sempre avuto, appunto, è un ragazzo per bene, preciso, perfetto, possiamo dire, no? Anche se era un tipo un po' un personaggio, possiamo dire così. Nella città, termini imerese, veniva chiamato D'Artagnan, per questo suo pizzetto, bastico pizzetto, portava il cravattino, il padiglione, nelle foto che si vedono in giro, sempre vestito in modo elegante. E quindi Ignazio sicuramente ne rimase molto colpita e anche affascinata.
Certo, poi erano molto giovani, però Cosimo aveva già ventenne iniziato a lavorare come giornalista da subito. Quali sono i ricordi di sua zia, confronti di Cosimo giornalista?
Devo dire che mia zia del lavoro di Cosimo conosceva quasi nulla, perché lui non le parlava mai del suo lavoro, quindi a livello professionale mia zia non conosceva assolutamente nulla di lui. Le poche volte che andò a casa, non di lui, perché anche a casa di Cosimo non si parlava mai di lavoro, né quando lui andava a casa, ma lui aveva un grande amico, Giovanni Cappuzzo, famoso, importante critico d'arte, col quale poi andò insieme al giornale Prospettive Siciliane, e a volte andavano a casa di Cappuzzo, dove lui, Cosimo, parlava con Giovanni del lavoro, ma mia zia, diciamo che non ascoltava mai, quindi non sapeva neanche di cosa stessero parlando, e quindi lei si ritrovava a volte in questa casa di questo Giovanni Cappuzzo, una casa molto bella, elegante, piena di oggetti d'arte, quindi lei più che altro si perdeva in giro per questa casa a vedere tutte queste opere che lui aveva. E del lavoro quindi non sapeva assolutamente nulla. Poi vabbè, era una bambina, quindi tante cose non riusciva neanche ad afferrarle, a capirle, del lavoro che faceva Cosimo. Non c'è un ricordo particolare di mia zia sulla professione di Cosimo.
Immagino che quando la raggiunse la notizia della morte del suo amato, rimase ancora di più stupita, perché sì, all'inizio si parlò di un suicidio.
Allora, innanzitutto c'è da dire che quando Cosimo morì, mia zia era a Termini Imerese, a casa sua, a casa di Cosimo, perché quel periodo, intorno ai primi di marzo, Cosimo subì un processo per diffamazione, perché aveva scritto sul suo giornale che aveva fondato un articolo facendo riferimento a un noto avvocato di Mazzarino che poteva probabilmente essere il capo della banda dei frati di Mazzarino. Quindi questo avvocato si sentì chiamato in causa, fece una denuncia e poi iniziò il processo. In questo periodo, che mia zia era già a Roma, quindi marzo 60, Cosimo era abbastanza giù per questo processo che stava affrontando, e la suocera, la nonna di Cosimo, mandò un telegramma ad Enza chiedendo di scendere giù a Termini Imerese per stare vicino a Cosimo, perché sentiva il bisogno, insomma, di avere un appoggio, un sostegno. Quindi mia zia partì, andò al suocero a prenderla a Roma, perché da sola non se la sentiva di viaggiare, e andò giù a Termini Imerese. Quindi Cosimo fu molto felice, no, di questo. E in quel periodo, in quei giorni, circa 15-20 giorni prima che Cosimo morisse, stavano insieme, passeggiavano, e lui era molto contento. Come lui in quel periodo trovò lavoro anche in una ditta di caffè a Palermo.
Perché non lavorava più come giornalista?
E diciamo che il giornale, l'ultimo numero del giornale di Prospettive Siciliane, uscì il 28 febbraio, poi quando iniziò il processo, ai primi di marzo, non uscirono più i numeri.
E secondo lei per quale motivo non uscirono più i numeri del giornale?
Probabilmente, a parte i costi da sostenere per la stampa, è vero che c'erano molte inserzioni pubblicitarie che sovvenzionavano, però probabilmente era talmente preso dal processo che non riusciva più a stare dietro al giornale. C'era una ditta di caffè di Palermo, la Moca Termini, che gli diede la possibilità di lavorare, chiedere comunque un incarico come promoter, e quindi lavorò lì per un periodo molto breve, perché poi appunto ai primi di maggio il responsabile dell'ufficio del personale lo chiamò e gli disse che praticamente era stato licenziato. Quindi lui tornò a casa da Palermo a Termini Imerese, e mia zia, che era lì, era contenta di vederlo a casa, perché pensava già che magari avesse avuto un giorno libero. Invece lui era molto scuro in volto e le disse che era tornato a casa presto, perché appunto aveva avuto questa notizia del licenziamento.
Lei non ha l'impressione che magari gli stessero facendo il vuoto intorno?
Beh, non è un'impressione, questo è sicuramente un fatto, tant'è che il padre e la madre di Cosimo partirono subito per Palermo per andare a parlare con il direttore, responsabile appunto di questa ditta, e sembrerebbe che gli abbiano detto: quando maggiore c'è, il minore cessa, in latino, no? Quel detto latino. Quindi come se magari qualcuno avesse spinto affinché Cosimo venisse buttato fuori, appunto per fargli terra bruciata. Tant'è che poi, in seguito alla morte, la stessa ditta, Moca Termini, assunse a lavorare presso di loro una delle sorelle di Cosimo. Come risarcimento, no? Possiamo pensare.
Certo, si può ipotizzare questo. Tra il licenziamento dalla ditta di caffè e la sparizione di Cosimo, quanto tempo è passato?
2 giorni, praticamente. Perché praticamente poi lui, quando tornò a casa, chiamò Enza e gli disse di andarono a Belvedere, e lui cercò di, come anche scrivo nel libro, come mi ha raccontato mia zia, e le disse: Enza, guarda, dobbiamo lasciarci, perché vedi, ho perso anche il lavoro adesso, quindi tutte le mie promesse che ti ho fatto di poterci sposare non credo di riuscire a mantenerle. Ma la mia zia cercò di incoraggiarlo, cioè: dai, non ti preoccupare, vedrà che si risolve tutto, magari troverai un altro lavoro, smetterà di fare il giornalista. Così, diciamo, tornarono poi a casa, soltanto che tornando a casa lui disse a mia zia di andare avanti, che poi lui l'avrebbe raggiunta, sarebbe dovuto passare a qualche negozio. Invece da lì in poi sparì, non è rientrato a casa, quella notte non rientrò, il giorno dopo non rientrò, fino a che poi non si sparse la voce di questo ritrovamento all'interno della galleria. Passarono 2 giorni, quindi mia zia era allibita, tutta la folla che passava lì sotto casa, guardavano su in alto nelle finestre, il balcone, dice: ma come mai queste persone qui guardano insistentemente, no, qui in direzione della finestra? Fino a che poi non bussarono a casa e qualcuno annunciò che era stato ritrovato il corpo.
Sua zia credeva a questa spiegazione della morte di Cosimo come un suicidio?
Mia zia non ha mai pensato che lui potesse fare un gesto del genere. A parte che lui era un uomo talmente di principi sani che secondo mia zia non avrebbe mai fatto un gesto simile, anche perché lei era lì. L'amore che lui provava per lei era talmente grande che
non gli avrebbe mai consentito di compiere un gesto estremo, esatto, come il suicidio.
Esatto, non ha mai pensato che lui potesse lasciarla così, abbandonarla a se stessa, compiendo un gesto simile.
Immagino il dolore che provò questa giovane ragazza. E che cosa fece dopo il ritrovamento del cadavere di Cosimo?
Beh, lei sicuramente presa da un grande sconforto. C'è una cosa da ricordare pure, che mi disse mia zia, che quando andarono a casa così per avvisare i familiari, la suocera, quindi la mamma di Cosimo, esclamò: ecco, me l'hanno ammazzato. Quindi come se
se lo aspettasse.
Se lo aspettasse, perché il fatto che comunque lui, la sua voglia di emergere come giornalista, fece creare questo giornale per la motivazione principale, no? Quello che lui disse, parlare di più e meglio della mafia, no? In questo giornale. Perché spesso nei giornali dove lavorava molti articoli che lui scriveva
non li accettavano.
Era un po' troppo diretto.
Quindi era nato Prospettive Siciliane, come ricordava prima, insieme a Giovanni Cappuzzo, proprio per parlare di indagini di mafia.
Sì, esatto, quella che era la sua passione, poi le inchieste sulla mafia. Quello di gettare luce su magari omicidi avvenuti nel tempo, dove non si era riusciti a risalire a reali colpevoli o mandanti, no? Quindi lui, nella sua intenzione era proprio quella di dedicarsi, no, a questo giornalismo d'inchiesta, parlare di tutte anche diciamo gli intrallazzi politici, amministrativi, le collusioni con la mafia, insomma tutto quello che
lo esponeva a grandi rischi, e infatti poi così è andata a finire. E dopo la sua morte ci fu un periodo di silenzio, mi sembra, ma poi il caso fu riaperto, le indagini furono riaperte.
Mia zia è rimasto lì per un paio di mesi, poi dovette tornare a Roma. Tornò a Roma in quel periodo, praticamente, però mia zia fu colpita da un momento abbastanza lungo di crisi, piangeva. Insomma, quasi ad ammalarsi, no?
Un dolore grande, sì.
Fino a che poi nel dicembre del 60 riuscì a trovare lavoro, però lei passava le giornate proprio a letto, a piangere, a rileggere tutte quelle lettere che lui le scriveva. Questo periodo un po' di crisi, di abbandono, piano piano ricominciò a tornare ad una vita normale. Anche se poi comunque il suo cuore, la sua mente sono stati sempre per Cosimo in tutti questi anni.
Sua zia ha continuato a seguire le indagini che riguardavano la morte di...
Diciamo, diciamo che quello che usciva sui giornali, anche grazie magari ad amici, parenti che erano giù in Sicilia, gli mandavano lo Sfera Custosa, gli mandavano il ritaglio del giornale, l'articolo, su qualche rivista magari usciva qualcosa, fino a che nel 66 se ne ricominciò a parlare perché il vicecostore Angelo Mangano fu mandato a commissariare Palermo e cercò di riaprire alcuni casi sospetti di morti o suicidi oppure di omicidi di cui non si riuscì a risalire. Quindi riaprì 2, 3, 4 casi e fra questi casi anche quello di Cosimo Cristina. Quindi mia zia nel 66 fu chiamata dalla procura per andare a testimoniare, fecero un brevissimo interrogatorio, gli fecero vedere anche il bigliettino che fu ritrovato nel corpo, nelle tasche della giacca di Cosimo, dove c'era una frase che lui scriveva sia a Giovanni sia a lei, però ecco, lei non riconosceva quella scrittura. Il procuratore, il pubblico ministero, non so chi, insomma, mi interrogava, gli disse ma se, signora, che cosa vuole uno che pensa a suicidarsi, pensa a scrivere in bella grafia il biglietto? Cioè, ma non è questione di bella o brutta grafia, è proprio che non riesco a riconoscere queste righe alla grafia di Cosimo. Comunque poi quel biglietto è sparito, neanche per una perizia calligrafica che magari si poteva fare in seguito, che poi non è stata mai fatta effettivamente.
E quindi le indagini sulla morte di Cosimo, quale epilogo ebbero?
Il corpo fu riesumato. Il noto medico legale fece una autopsia, però su quei poveri resti riuscì a capire nulla di più. E quindi il medico fu costretto a confermare quello che fu la prima impressione, cioè un suicidio. Da allora non se ne parlò più, si tentò di aprire nuovamente il caso.
Quest'anno ricorrono i 60 anni dalla morte di Cosimo Cristina. So che a Termini Imerese gli è stata dedicata una via.
Sì, alcuni anni fa fu dedicata una via, questo grazie a un'associazione del luogo e anche a Scuola Stenio di Termini Imerese, che iniziarono appunto da alcuni anni a riaprire un po' il dibattito, a riscoprire un po' anche il personaggio Cosimo, perché insomma un loro concittadino per tanti anni dimenticato, cercare di recuperare la memoria di quest'uomo che era caduto un po' nell'oblio.
Immagino che sua zia Enzia sia stata contenta di tutto ciò.
Sì, mia zia poi andò alcune volte già a Termini Imerese a trovare le sorelle di Cosimo, con cui comunque è rimasta sempre in contatto, e quindi andò giù, vide anche la targa della via che è stata dedicata a Cosimo, e poi misero anche una lapide, un'altra targa lì nei pressi della ferrovia, no? Nel luogo dove fu ritrovato il corpo, misero anche una targa lì. E poi insomma altre iniziative negli anni che si sono fatte, tutti gli anni appunto che hanno ricordato Cosimo a Termini Imerese, con delle manifestazioni. Mi preme dirlo, comunque una decina d'anni fa, no, anche più, un altro scrittore, un altro giornalista, Luciano Mirone, che scrisse un libro molto importante, no? Gli Insabbiati, otto giornalisti uccisi dalla mafia in Sicilia, quindi lui ripercorre la storia di questi otto, ha scritto un bellissimo libro, uscito poi in un'altra edizione ampliata recentemente, quindi a metà degli anni 80, se non ricordo male, fu lui per primo, fece delle ricerche, andò negli archivi del tribunale a recuperare il fascicolo, fece vedere anche i risultati dell'autopsia a un altro medico per sentire un altro parere. Insomma, con questo libro Gli Insabbiati si cominciò a riparlare per la prima volta di Cosimo Cristina. Sui giornalisti, bene o male, se ne parlava già, perché comunque, per esempio, scrive anche in questo libro di Peppino Impastato, proprio Peppino Impastato ebbe la fortuna di avere degli amici che hanno lottato per lui, per far ribaltare quello che era anche lì indicato come un suicidio, cioè un suicidio, diciamo, stava cercando di mettere sui binari della ferrovia, no? Degli esplosivi, e poi maneggiando gli esplosivi, no? Dissero lì subito che esplose perché stava mettendo degli esplosivi, invece no, no? Questi amici riuscirono poi a trovare delle prove che effettivamente appena impastato fu preso, picchiato e legato sui binari della ferrovia con l'esplosivo e fatto esplodere. Quindi non che lui voleva fare un attentato. Quindi Cosimo però purtroppo non ha avuto nessuno che ha lottato per lui in quegli anni, e quindi
la sua storia è rimasta più sconosciuta. E quindi diciamo che
grazie a Luciano Mirone se ne ricominciò a parlare.
E quindi è importante far conoscere questa storia, anche leggere il suo libro e anche penso ricordare sua zia, questa figura molto tenera, no? Molto così, una giovane donna innamoratissima, il periodo in cui si sogna una vita a due, e che invece è stata interrotta, spezzata in questo modo.
Io nel libro, ecco, ho voluto dare più che altro risalto alla loro storia d'amore, anche perché a livello professionale di Cosimo già se ne era scritto, però il Cosimo Cristina privato diciamo che non si conosceva. Quindi, allora, innanzitutto nel libro scrivo in prima persona femminile, quindi mi metto io nei panni di mia zia, scrivo da donna, diciamo, per così dire, e faccio conoscere la loro storia d'amore, più che altro com'era Cosimo nel privato, quindi non sotto l'aspetto professionale, perché come dicevo prima mia zia sotto l'aspetto professionale non è che lo conoscesse granché. Quello che conosciamo di lui sono le cose che possiamo capire dagli articoli che scriveva sui giornali. Infatti qualche articolo di Prospettive Siciliane l'ho riportato per far vedere anche come lui scriveva,
il suo stile
di scrivere, il suo scrivere, il suo approcciarsi alle inchieste.
E invece, se mi dovesse dire con qualche aggettivo com'era il Cosimo privato nella relazione amorosa, insomma, con sua zia, come lo definirebbe?
Allora, io da quello che ho capito, anche dalle lettere che ho letto, che lui le scriveva, innanzitutto era un tipo innamoratissimo di mia zia, e la chiamava mia cara bambina oppure mia cara bambolina, chiudeva sempre le lettere con ti mando un mondo di abbracci, un mondo di baci, anche se a volte magari c'era qualche screzio tra loro due, però lui non le faceva mai mancare una parola di affetto e di amore, no? Nei suoi confronti. Quindi era sicuramente tenero, innamorato, si prendeva cura di lei, però ecco, era anche un tipo, non so, forse giovane, a 25 anni, però era un tipo anche duro, cioè nel senso che siccome vedeva mia zia come una bambina di 18 anni, cioè lui si sentiva molto più maturo rispetto all'età che aveva, già da diversi anni lavorava, guadagnava, quindi la, diciamo, per così dire, tra virgolette, la voleva istruire su tutte le cose del mondo, no? E mia zia, per esempio, non aveva completato le scuole all'epoca, fece soltanto le scuole elementari, no? Però lui le voleva insegnare molte cose. Dice, vedrai che stando con me, frequentandomi, stando insieme, la gente non capirà che tu magari non hai fatto le scuole medie, le scuole superiori, perché io ti insegnerò tante di quelle cose che non ti dovrai neanche più stare a preoccupare che non hai studiato. Infatti la portava a volte in tribunale a seguire i processi, no? Mi ricordava questa cosa, e la portava a sentire i processi, quindi lui in piedi a prendere appunti, lei seduta ad ascoltare, e poi le insegnava tante cose anche nel modo di comportarsi. Per esempio, ricordo di mia zia, no? Quando andavano a passeggio, magari lei aveva sete, si fermava alla fontanella per bere, dice no, Noenzo, una signora non beve alla fontanella, se hai sete, me lo dici, entriamo in un bar e prendiamo un bicchiere d'acqua, una bottiglia d'acqua. Quindi anche queste piccole cose, no? Era molto molto attento e premuroso, e le voleva insegnare tutto quello che lui sapeva. Per esempio, in particolare di mia zia, per esempio, lei ricordava che anche mangiava le foglie dei carciofi con la forchetta, cioè anche nel modo di mangiare, cioè era talmente un tipo, come dire, preciso, perfetto, no? Che a volte le metteva anche un po' di soggezione, perché diceva, ma che ci sto a fare io con un tipo così preciso, quando io a malapena ho fatto le scuole elementari, cioè non le sembrava possibile che un uomo così colto, elegante, raffinato, intelligente potesse essere interessato a lei, no?
Però questo non creava una posizione un po' subordinata, diciamo, di lei nei confronti di lui?
No, perché comunque lei ci aveva delle cose da dirgli, cioè non è che gliele mandava a dire, sia a voce che per lettera, se c'era qualcosa che non stava bene, comunque le scriveva o gliele diceva direttamente, tant'è che spesso e volentieri, appunto, dalle lettere si vede che capitano dei momenti, no? Un po' così, qualche screccio c'è stato, però alla fine le cose andavano sempre a posto.
Enza Venturelli si è sposata poi in seguito, è rimasta parecchio tempo, diciamo, legata a questo amore giovanile.
Sì, lei alla fine nel 2000, quindi all'età di 60 anni, si è sposata con un uomo che ci sono conosciuti a Roma, lui anziano, vedovo, quindi sentiva forse l'esigenza di trascorrere gli ultimi anni della sua vita non da sola, e quindi un po' per compagnia, un po' anche per la prospettiva, insomma, degli anni da sono adulta, anziana, dice magari avrò bisogno di qualcuno, e allora ha trovato l'uomo. Dopo un po' di frequentazione hanno deciso di sposarsi, però ecco, dire che si è sposata per amore, no, perché comunque lei è sempre innamorata, pensava sempre a cose.